البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي قانون.
بونجورنو فلسطين، 108ª trasmissione su Radio Wombat. 20 anni fa, nel novembre 2002, Firenze ospitava il primo forum sociale europeo, rilanciando in Europa il forum sociale mondiale di Porto Alegre. Un anno dopo la grande violenza di Stato al G8 di Genova, il movimento altermondialista diede vita al suo più grande incontro europeo, pacifico e di massa, accolto in una città aperta e accogliente. A Firenze venne promossa la più grande manifestazione mai realizzata al mondo, il 15 febbraio del 2003, contro la guerra in Iraq. 110 milioni di persone in piazza in tutto il pianeta. Il New York Times definì quel movimento la seconda superpotenza mondiale. In un momento tragico per la storia europea, organizzazioni e reti sociali di tutta Europa si sono incontrati di nuovo a Firenze dal 10 al 13 novembre. Centinaia di attivisti in rappresentanza di più di 150 organizzazioni italiane, europee e internazionali hanno discusso insieme per darsi maggior forza ed efficacia di fronte alle grandi sfide dell'oggi. La guerra nel nostro continente, il collasso climatico e ambientale, l'inaudita crescita della disuguaglianza, il consenso popolare alla destra estrema, lo svuotamento della democrazia. Si sono svolti 42 eventi tematici organizzati dalle diverse reti, associazioni europee e su molti temi. Fra queste, crisi energetica e carovita, sovranità alimentare, lavoro, transizione ecologica, pace, diritti delle donne e di genere, femminismo, acqua e beni comuni, salute e sanità, diritto alla casa. La Palestina ha avuto un posto di rilievo negli incontri, negli interventi e nelle considerazioni di questo social forum di Firenze, a cui dedichiamo buona parte della trasmissione odierna. A cominciare dalle donne, dalla Marcia Mondiale delle Donne del 2002 a oggi, 2022, con lo spettro di una guerra mondiale, la resistenza delle donne in guerra, nell'occupazione come in Palestina, nella diaspora, è una realtà. E non a caso il Forum Internazionale delle Donne è iniziato con una citazione: «Abbasso le armi», titolo del romanzo pacifista di una donna, Bertha von Suttner, pubblicato a Dresda nel 1889, primo bestseller che affrontò le tematiche pacifiste. Ascolterete interviste, interventi e dichiarazioni dal social forum e commenti sull'attualità in Palestina, seguite dall'appello a firmare la campagna ICE che si sta avviando alla sua conclusione. Tutto questo dopo la consueta rassegna stampa a cura di Gianna e Claudio.
Suave desti la Betlehem, come suave desti la Betlehem, come suave desti. E come songa fumo che ha da stiffenest, come songa fumo che ha da stiffenest, yous. E canta canta canta, canta canta canta, canta e canta canta canta, canta Palestina, canta canta speranza. E che speranza che risperato non muore. Canta Palestina,
صباح فلسطين طل وفل وهجو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد الطفل ونبقى نغني.
Come son fuse sur stasera, come son fuse sur stasera, come son fuse sur. Io sono la luna mesconeculo, o sono la luna mesconeculo.
Il volto scomodo che emerge dalle elezioni israeliane è il titolo di un articolo di Romana Rubeu, caporedattrice del Palestine Chronicle, pubblicato il 17 novembre. Domenica 13 novembre il presidente israeliano Isaac Herzog ha ufficialmente incaricato Benjamin Netanyahu di formare un nuovo governo. Raggiunta la maggioranza assoluta dei 120 seggi della Knesset, conquistandone 64. Negli ultimi tre anni Israele si era già recato alle urne per ben 4 volte, restituendo un'immagine di un paese spaccato a metà, incapace di scegliere una maggioranza certa e orientandosi verso una destra estrema, in cui il sionismo si spoglia dei suoi orpelli retorici e si fa contenitore di pulsioni razziste, proclamando apertamente l'intento dell'annientamento della popolazione araba palestinese. La vera novità di queste elezioni, infatti, non è tanto il ritorno di Netanyahu, ma il fatto che Netanyahu abbia lavorato al rafforzamento di una coalizione di estrema destra, ultranazionalista, che è riuscita, meglio degli altri, a interpretare la profonda deriva ideologica sin dall'anno della sua fondazione nel 1948. Oltre ai partiti ultraortodossi, a sostegno di Netanyahu, figurano il sionismo religioso, un altro partito che ha al suo interno tre formazioni unite da una comune tradizione di ultranazionalismo e razzismo, che non hanno mai negato la violenza come strumento per l'affermazione della loro ideologia sionista. La figura di Netanyahu è stata a lungo sinonimo di una destra estrema e irriducibile a cui si imputavano intransigenza israeliana e politiche durissime nei confronti dei palestinesi, in spregio al diritto internazionale. Nel 2021 molti avevano salutato con sollievo sua fine della carriera politica, da una parte per le note vicende giudiziarie e dall'altra parte per la scelta di Netanyahu di legarsi alla presidenza repubblicana di Donald Trump. Un'alternativa valida sembrava quella di riunire tutte le forze di opposizione e includendo addirittura un partito arabo, il Raham di Mansour Abbas, puntando quindi su una parvenza di centrismo con l'ambizioso Naftali Bennett come leader di questo schieramento, che anche ammiccando alla destra si teneva saldo però al centro. L'operazione però è fallita, Bennett si è dimesso e anche il centrista Yair Lapid, suo sostituto, non ha tenuto. Il fatto è che gli elettori non volevano un'uscita moderata dalla crisi, bensì una netta affermazione rappresentativa delle pulsioni che attraversano sempre più profondamente la società israeliana. Nonostante il fatto che il governo uscente non avesse assolutamente i tratti di una formazione moderata, sia nei toni sia nelle decisioni intraprese. Infatti anche l'ONU a fine ottobre del 2022 aveva espresso il timore che questo anno possa essere quello tra i più sanguinosi per i palestinesi nella Cisgiordania. Ma il governo Bennett e poi quello di Lapid hanno incrementato, tra l'altro, l'espansione coloniale illegale, hanno autorizzato l'espulsione forzata della comunità di Massafre Yatta nelle colline a sud di Hebron, hanno represso nel sangue ogni tentativo di resistenza, con incursioni quotidiane nei campi profughi della West Bank. Hanno bombardato la striscia di Gaza per un numero limitato di giorni, ma con un'altissima intensità. Hanno arrestato 6.000 palestinesi, tra cui donne e bambini, dall'inizio dell'anno. Hanno approvato un'altra porzione del muro dell'apartheid. Hanno commesso centinaia di violazioni ai danni di giornalisti palestinesi. Ricordiamo l'uccisione della giornalista Shirin Abu Akleh nel campo profughi di Jenin. Tutto questo alla società israeliana non è bastato. La natura stessa di uno Stato improntato sul cosiddetto colonialismo di insediamenti non può che degenerare verso quello che lo storico israeliano Ilan Pappé definisce il genocidio incrementale della popolazione nativa. Finita quindi anche l'epopea del soft sionism, left sionism, liberal sionism. Forte, netta e radicale arriva dalle urne la bocciatura a qualsiasi tentativo di ricostruire una sorta di sinistra israeliana. Le forze politiche arabe, dopo un'affermazione importante nel 2020, in cui si imposero come terzo blocco nel paese, non hanno più ritrovato l'unità e oggi sopravvivono con fortune alterne. Da una parte il Raham islamista di Mansour Abbas, che ha addirittura accettato di far parte del governo israeliano nel 2021 e che continua a raccogliere consensi soprattutto tra le poverissime comunità beduine del sud. L'altro è il Balad, che resta però fuori dagli scranni della Knesset. Tra queste due tendenze c'è la lista unitaria di Hadash Tahal, che conquista 5 seggi, ma che non sembra raccogliere il vento di protesta che soffia forte anche tra i palestinesi che vivono all'interno della cosiddetta linea verde, in quello che attualmente è Israele. E veniamo all'oggi e al futuro. Il futuro di Israele appare oggi persino più estremista. Il sionismo religioso, come accennato, è una formazione che include queste tre forze politiche che nel giro di pochi mesi hanno raddoppiato i consensi, passando da 225.000 nel marzo del 2021 a 516.000 nel 2022. In questo raggruppamento figura il partito Noam, guidato da Avi Maoz, e il partito di Bezalel Smotrich, leader della terza formazione, il partito sionista religioso. Poi c'è l'Otzma Judit di Itamar Ben-Gvir, il personaggio controverso che si definisce erede ideologico del rabbino Meir Kahane. Kahane era il fondatore del partito KAK, classificato come formazione terroristica persino dagli Stati Uniti, e mandante morale del massacro della moschea di Ibrahim a Hebron, condotto dall'estremista Baruch Goldenstein nel 1994. Ma chi è Ben-Gvir? Ben-Gvir è il nuovo astro nascente della politica israeliana. Vive tuttora nell'insediamento coloniale e illegale di Kiryat Arba. Da anni si rende protagonista di incursioni violente nella spianata delle moschee a Gerusalemme Est. Nel 2021 era lui a guidare i coloni nelle irruzioni condotte nel quartiere di Sheikh Jarrah, dove i palestinesi protestavano contro le espulsioni forzate condotte dalle autorità israeliane. In più di un'occasione Ben-Gvir ha brandito un'arma contro i palestinesi anche nell'ultima campagna elettorale, pronunciando frasi violente e razziste e inneggiando al loro sterminio. È arrivato al punto di recarsi presso un ospedale in cui era ricoverato un detenuto palestinese in sciopero della fame, ormai prossimo alla morte, per provocarne i familiari affranti. All'indomani delle elezioni, per ribadire la sua appartenenza ideologica mai rinnegata, ha partecipato al memoriale in onore di Kahan, gesto condannato dal portavoce del Dipartimento di Stato americano, tra l'altro Ned Price, che lo ha definito abhorrent, ovvero ripugnante. Ben-Gvir e Smotrich sembrano in effetti incarnare plasticamente il volto scomodo di Israele, quello che alleati e difensori cercano continuamente di dissimulare sotto una parvenza di democrazia e modernità. Queste elezioni sembrano restituire al mondo un dato di verità. Le istituzioni israeliane si mettono oggi al servizio di quello che da sempre è stato un progetto coloniale imperniato sulla superiorità di un'etnia su un'altra e sul fine ultimo dell'annientamento della popolazione nativa.
إلى خبزي أمي وقهوتي أم ولمستي أمي أحن إلى خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي من دمعي أمي
Proseguiamo la rassegna stampa con una nota che riguarda Marco Carrai. L'Espresso presenta l'inchiesta giornalistica internazionale Shadow Diplomats, diplomatici ombra, incentrata, si legge, su più di 500 consoli onorari che sono stati accusati pubblicamente di aver violato la legge o gestito affari controversi per interessi privati. L'apertura dell'inchiesta italiana si apre sulla figura di Marco Carrai, console onorario di Israele a Firenze. L'Espresso ha fatto pervenire a Carrai molte domande sul suo ruolo di console onorario, si legge nell'articolo, quali personalità hanno favorito la sua nomina, cosa ha fatto in questi anni per il governo di Tel Aviv, che interessi ha in quella nazione, quali affari ha gestito con i suoi soci israeliani come Jonathan Pacifici. L'imprenditore però ha preferito diplomaticamente non rispondere. La notizia la prendiamo il 19 novembre da Pagine Ebraiche, fatto per il quale esprimiamo il nostro apprezzamento. Mondiale di calcio. I mondiali di calcio che si svolgono in Qatar a partire da domenica scorsa sono sotto la discutibile sponsorizzazione dello svizzero Gianni Infantino e riportiamo a questo punto le diverse posizioni. Pagine Ebraiche in questo caso scopre i diritti umani e titola Qatar nega i diritti umani e i diritti dei lavoratori e sostiene Hamas. Viene citato Aldo Cazzullo che sul Corriere della Sera scrive «L'assegnazione è tutt'altro che limpida, il costo umano inaccettabile, il costo umano dei morti nella costruzione delle infrastrutture, l'impatto ambientale degli stadi eccessivo, l'oscurantismo dei governanti intollerabile». Il manifesto riporta dati impressionanti sulle condizioni di lavoro. Le morti sul lavoro sono spesso archiviate, dice il manifesto, come morti naturali e Doha, la capitale, non va certo ad investigare a fondo. Secondo stime governative, tra il 2010 e oggi, il 2010 è l'anno in cui il Qatar ha acquisito il diritto di ospitare i mondiali, sono stati 15.000 i lavoratori stranieri morti. Ma solo 39 di questi decessi sarebbero stati imputati a cause di lavoro. Pubblicato da Invicta Palestina il 7 novembre, invece, un articolo meno schierato dal titolo la Qatar World Cup, il campionato mondiale in Qatar, e i diritti umani usati come arma. Cioè, dice Invicta Palestina, cioè dice l'autore dell'articolo, da quando gli è stata assegnata la Coppa del Mondo, e nonostante le misure adottate per rispondere a tutte le critiche, l'idoneità del Qatar come paese ospitante è stata variamente considerata. Emad Moussa, è lo scrittore di questo articolo, esplora i doppi standard e il razzismo dietro i soliti discorsi vuoti sui diritti umani. Per i quatarioti, scusate, Dota ha fatto invece di tutto per soddisfare le richieste e le esigenze di tutte le parti. L'israeliano Times of Israel del 21 novembre dedica invece ampio spazio e si compiace del fatto che Abbas, presidente dell'autorità palestinese, sia andato all'inaugurazione dei mondiali in Qatar con tutto il suo seguito e abbia speso una fortuna per la trasferta. Guai a chi critica Israele. I media israeliani hanno attaccato la scrittrice francese Annie Ernaux, vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 2022, per aver dimostrato solidarietà alla causa palestinese e aver chiamato Israele stato di apartheid, su Palestine Chronicle del 9 ottobre 2022. Piuttosto, negli Stati Uniti, invece, licenziamento a chi critica Israele. Su Mondo Vice del 6 ottobre viene detto che viene riportato che il New York Times ha licenziato il fotografo palestinese Hosaim Salem per aver espresso su Facebook il suo sostegno alla resistenza palestinese nei confronti dell'occupazione israeliana. Kathy Halper, commentatrice e direttrice del centro televisivo di CTV americano, è stata licenziata per aver difeso la deputata Rashida Tlaib dall'accusa di antisemitismo, citando la legislazione internazionale, le organizzazioni per i diritti umani e personalità israeliane. Intanto Trump viene onorato da ZOA. ZOA è Zionist Organization America. Questa ZOA, gli ha conferito il Theodore Herzl Medallion. Grande sostenitore di Trump è Mort Klein, presidente di ZOA, a sua volta accusato in una causa per scorrettezze finanziarie, abusi verbali, molestie telefoniche e sessuali e violenza domestica. Notizia da Mondo Vice del 17-11. Oltre a ZOA, le principali organizzazioni sioniste di destra sono ADL e AIPAC. AIPAC ha speso 28 milioni e mezzo di dollari per fare eleggere candidati antipalestinesi alle recenti elezioni midterm americane. Tra questi eletti anche sei trumpisti, sostenitori di Trump, che hanno partecipato all'assalto della Casa Bianca il 6 gennaio scorso. ADL, Anti-Defamation League, ha un budget di 93 milioni di dollari e ha come attività principali contrasto e guerra all'organizzazione ebraica di sinistra, JVP, Jewish Voice for Peace, Voce ebraica per la pace, contro inoltre Studenti per la giustizia in Palestina e contro il Consiglio per le relazioni americane-islamiche. ADL attacca JVP a testa bassa in quanto in marzo il Guardian, giornale Guardian, riferì di come la campagna di JVP dal nome Scambi Mortali avesse portato alla fine degli scambi tra polizia USA e israeliana, scambio sostenuto da ADL. Da allora ADL ha dichiarato che la guerra JVP sarebbe stata al centro della loro missione. Quando si sa tenere la schiena dritta, lo dimostra bene Ben & Jerry, ditta americana di gelati, i cui proprietari sono ebrei e che con un comunicato afferma. La vendita di prodotti recanti qualunque insegna Ben & Jerry nei territori palestinesi occupati è contro i nostri valori. Tali vendite sono incompatibili con il diritto internazionale, i diritti umani fondamentali e la missione sociale di Ben & Jerry. Comunicato riferito da Mondovice lo scorso 10 novembre.
Haaretz del 18 novembre esordisce con il titolo Non c'è che un termine per dargli un nome, Pogrom. Gideon Levy narra di come una famiglia di contadini palestinesi, mentre raccoglieva le olive nel proprio campo, sia stata attaccata da un gruppo di coloni muniti di bastoni e spranghe, massacrandoli e spaccandogli le ossa. Nessuno di loro potrà più lavorare per un lungo periodo. Nessuna parola, Fulla Rasmi, la quattordicenne palestinese a cui i soldati hanno sparato mentre era del tutto inoffensiva sul sedile del passeggero di un'auto a Betonia, 49esima vittima adolescente del 2022, come denuncia Defense for Children International il 17 novembre. L'ambasciatore statunitense va invece in visita ad una famiglia di coloni, un membro della quale è stato accoltellato a morte da un disperato palestinese, successivamente ucciso, una delle rare vittime ebree dello stato di tensione. Ampio risalto alla notizia sui media israeliani e sul nostro pagine ebraiche. Le vittime palestinesi, almeno una al giorno, purtroppo, invece non fanno pena. Zeitun del 19 ottobre titola: In Cisgiordania l'esercito israeliano sta eliminando le poche regole di ingaggio che aveva. In quanto sempre più prigioniero dei coloni, l'esercito israeliano ha ceduto alla loro crescente violenza nei confronti dei palestinesi. Intanto arrivano nuove tecnologie di controllo e dominio. In due checkpoint della Cisgiordania occupata, Israele ha installato armi robotiche che possono sparare gas lacrimogeni, granate stordenti e proiettili contro i manifestanti palestinesi. Le armi, sistemate a dominare un affollato campo profughi palestinese e in una città della Cisgiordania, utilizzano l'intelligenza artificiale per tracciare gli obiettivi. Ne dà notizia il Los Angeles Times del 16 novembre, citato da Miriam Garavaglia nella sua utilissima e consigliatissima newsletter periodica. L'FBI aprirà finalmente un'inchiesta sulla morte della giornalista palestinese Shirin Abu Akleh. Israele ha dichiarato che non collaborerà. Creatività da furto, inventare false tombe, una nuova strategia israeliana per rubare terra palestinese nella Gerusalemme occupata. Tombe finte, senza corpi, inventate e collocate dall'occupazione israeliana in diverse aree della città di Gerusalemme occupata per giustificare nuove confische. Da Invicta Palestina del 5 novembre 2022.
E con questa coraggiosa e decisa posizione concludiamo questa rassegna stampa.
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى بيتك فكر بغيرك لا تنس شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب. فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات. فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين. فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام. ليتني شمعة في الظلام.
Il Forum Firenze 2022 si chiude aprendo una nuova stagione di mobilitazioni internazionali. Una nuova stagione di convergenza tra gli attori sociali e i movimenti del continente. Il comitato promotore afferma: inizia un percorso comune dopo troppi anni di frammentazione tematica e geografica che ha indebolito chiunque si batta per la giustizia sociale e ambientale in ogni paese e a qualsiasi latitudine. Ascoltiamo anche le considerazioni e il commento di Alessandra Mecozzi, presidente dell'Associazione Cultura e Libertà, che all'interno del forum ha coordinato l'Assemblea Internazionale Femminista.
Ancora una volta Firenze, dopo 20 anni dal primo Forum Sociale Europeo, è stata l'animato punto d'incontro dal 10 al 13 novembre di centinaia di movimenti sociali da vari paesi, giovani e meno giovani, su invito della rete della Società della Cura italiana. Forse con un po' di nostalgia ai meno giovani, con molta grinta ragazzi e ragazze. Per confrontarsi sul grande interrogativo: dove va l'Europa? Un incontro plurale che ha cercato di costruire legami con oltre 40 iniziative autogestite promosse da diversi soggetti e su vari temi e tre plenarie il 12 e il 13, dopo un lungo periodo di frammentazione e in un momento tragico. Quale ruolo per l'Europa nel mondo che cambia? Come battere l'ascesa delle destre nelle società? Come soprattutto essere più efficaci? L'affollata sala del Palaffari si è confrontata su questi tre difficili terreni. Emozionante è stato il collegamento del giorno 12, organizzato da Global Dialogue for Systemic Alternatives, con il lancio del processo delle Assemblee della Terra per la giustizia climatica, in rete con i delegati della società civile alla COP27 a Sharm el Sheikh e in altre parti del mondo. L'assemblea del forum è in quel momento diventata da europea internazionale e si è concluso il forum con altri impegni, altri appuntamenti per avere una sede permanente di allargamento e coordinamento, una lista di collegamento tra paesi europei. E certamente non si aspetteranno né 20 né 10 anni, ma già l'anno prossimo ci sarà un nuovo incontro.
Entrando nel vivo delle varie iniziative del forum, iniziative che si sono succedute in vari luoghi di Firenze, rilevante è stata anche la centralità della Palestina nel corso della manifestazione dei tre popoli dimenticati, curdi, palestinesi e sarawi. Manifestazione che si è svolta venerdì 11 novembre alla Casa del Popolo Il Campino.
Uno dei 45 eventi del forum ha riguardato i tre popoli vicini e dimenticati, curdi, palestinesi, sarawi. Eccovi parte dell'intervento di Hakam, palestinese.
Sia dai coloni o dai militari israeliani. La lotta nella strada, diciamo, palestinese contro gli israeliani, ogni checkpoint tu lo trovi questo, ogni angolo c'è pirato di Israele. L'Israele rappresenta, lo sappiamo chi rappresenta l'Occidente, rappresenta dell'America, rappresenta tutto questo, l'industria bellica, armamenti, e poi vengono a chiamarci la RAI, Mediaset, tutti quanti, lo Stato Democratico. Quelli che noi vediamo qua nelle televisioni o nella media, diciamo, in Italia, Le dico onestamente perché io sto andando molto laggiù. Non ci fanno vedere quasi zero. Anzi, il contrario, quello che succede di là. C'è un filtro, non lo so se è un filtro o un blocco di notizie e poi fanno notizie che noi andiamo a cercare, non lo troviamo le notizie, quelle che lo parlano nelle televisioni italiane, sia la Rai sia tutto. Non lo so, e c'hanno una cosa che contro, perché queste gente, questi giornalisti, come se fossi, sono nati contro la libertà, contro la volontà del popolo, contro. Il che vuol dire che i loro guadagni hanno dietro questo, solo interesse economico non c'è più che altro. Perché quando noi le mettiamo, diciamo, nell'angolo a mettere a discutere con loro, vedi che non c'hanno, non c'hanno dentro una cosa di farti convincere con loro idee. E vediamo anche nella guerra d'Ucraina questa cosa, che era uno o due che erano contro le guerre, che lo chiamavano, lo portavano in televisione e vediamo che questi due bloccavano tutto il giornalismo italiano quasi. Allora noi vediamo una fascia che rappresenta l'America e l'America detta il loro, e l'inglese anche, il loro regime. Se non c'era lo Stato d'Israele, l'America, l'Europa, l'Inghilterra lo creavano, lo mettevano per controllare tutta la popolazione, sia nel Medio Oriente, sia da altri posti. Quello che succede con il popolo palestinese, succede con il popolo saharawi, con il popolo curdi, con e quasi tutti questi popoli che stanno soffrendo nel mondo, nel Yaman era sempre, stavano bene, hanno creato questo problema tra il sud e il nord, tra l'Arabia Saudita e tra gli Yemeniti, tra gli Emirati, che non c'entrano niente, non lo so perché sono venuti a intervenire nei fatti degli Yemeniti, perché è tutto un fatto di interesse e di guadagno. La nostra lotta ha un appoggio molto forte da voi, nei vostri movimenti, le associazioni, le idee. E queste manifestazioni che noi mettiamo a discutere una forza enorme per noi, il che vuol dire voi rappresentate un muro molto forte per le nostre spalle. Ve le dico proprio una forza enorme, qualsiasi movimento che ci aiuta, ci dà appoggio, ci fa sentire la nostra parola. È un'enorme forza per noi. Noi non abbiamo nulla, non abbiamo minerali, non abbiamo niente, abbiamo quelli che abbiamo al posto, una terra che non è che ricca, diciamo, però ricca di cultura, ricca di popolo, ricca di storia. Ora, sembra una terra che, di passaggio. Per questo noi vogliamo stare sempre terra di passaggio, terra di continuo, terra di pace, un popolo che vuole stare con mano dell'altri popoli, solo che c'è un muro che si chiama la politica dello Stato di Israele che blocca tutto questo processo, sia quello del processo di pace, che è iniziato con Oslo, va bene, abbiamo molto da discutere sopra questo, però Arafat, quando ha lasciato la lotta, diciamo, di armi e voleva fare lo Stato di Palestina accanto allo Stato di Israele per far, diciamo, fare pace, far rilassare questo popolo, vivere in pace. Non vogliamo essere come stare sempre, diciamo, popolo di dare la mano all'altro popolo, di stare mano a mano dell'altro popolo. Non vogliamo stare sempre terroristi, terroristi, terroristi. Vogliamo finirla questa. Invece vediamo che lo Stato di Israele, il governatore di Israele, da quando diciamo, noi vediamo dalla storia fino ad oggi, nessuno che vuole la pace. E noi vediamo ora più che mai sono più agguerriti e più terroristi. Chiamiamolo così perché ammazzano quelli che vogliono. 18 anni fa è stato ammazzato Arafat, è morto, però sappiamo come è stato avvelenato, come altri stati puri. E sì, l'altro giorno faceva 18 anni proprio della scomparsa di Arafat. E questo è lo Stato di Israele e noi siamo in lotta, non lasciamo la lotta, e noi siamo di fronte a una macchina di guerra, però ve le dico, oggi ogni giorno ci sono dei movimenti nuovi palestinesi che si creano, giovani che nascono con l'odio per lo Stato di Israele, per la politica di Israele, per il rifiuto degli israeliani nella loro politica. Praticamente sono i vostri fratelli, sono i vostri compagni, dell'eguaglianza, della libertà di essere e vivere in pace. Hanno il diritto di vivere in pace come tutti i popoli del mondo. Grazie a voi, ci vediamo un'altra volta.
Dell'Assemblea internazionale femminista che si è svolto l'11 novembre presso il Giardino dei Ciliegi, coordinato da Floriana Lipparini e Alessandra Micozzi. Il programma si componeva di due sessioni, uno la mattina e uno il pomeriggio. Durante la mattinata il tema era resistenze e guerre, occupazioni e regimi, il coraggio delle donne. Molti gli interventi da tutto il mondo, ascolteremo poi il commento di Alessandra Micozzi e poi il pomeriggio la seconda sessione con il prezzo di guerre e armi, le lotte per i diritti. A seguire, dopo le 17, il COSPE, un seminario europeo, violenza contro le donne, discriminazioni e stereotipi di genere. Diritti delle persone LGBTQA. Quali prospettive? Col coordinamento del COSPE e la Casa delle Donne di Pisa. Ascoltiamo ora il commento di Alessandra.
Libere di vivere, libere di scegliere. Se il Forum europeo ha avuto il 12 una tappa internazionale per le assemblee della Terra, invece pienamente internazionale è stata il giorno 11 l'assemblea femminista che si è tenuta al Giardino dei Ciliegi, storico spazio femminista di cultura e politica, con la collaborazione del COSPE, una ONG con sede a Firenze, che nello stesso luogo e nello stesso giorno ha tenuto un seminario europeo sulla violenza di genere e i diritti LGBTQ. Libere di vivere, libere di scegliere, appunto, è il titolo che abbiamo voluto dare all'Assemblea, affrontando il tema del coraggio delle donne nel mondo contro la guerra, le occupazioni, i regimi e contro l'avanzare di minacciosi integralismi sul corpo delle donne, anche in Italia e in Europa. Non davamo per scontate, in momenti pervasi da paura e incertezza anche nel nostro paese, la partecipazione e l'attenzione delle donne, ma siamo state smentite da un'alta partecipazione e interesse che ci ha veramente rallegrate, pur nella drammaticità delle voci che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato le voci dolorose delle ucraine, poi quella di una pacifista russa, piena di speranza per l'opposizione di tanti giovani alla guerra. Non hanno voluto mostrare il viso né dire i loro nomi, e questo basta a spiegare la loro condizione, sempre sotto minaccia di accuse di tradimento. L'emozione era forte ed è proseguita con le parole di Donna, Vita, Libertà, con Farideh, iraniana a Firenze, di Sapeda, studentessa afghana arrivata in Italia da un anno e mezzo, che racconta tra l'altro l'orrore della vendita di neonate per $180 per sfamare le famiglie o delle donne costrette a vendere un rene. Maya, giovane palestinese nata in Italia, attivista, ha detto parole forti e chiare sul colonialismo di Israele, il suo apartheid, ed anche sulla doppia lotta che le donne fanno contro l'oppressione coloniale e quella patriarcale. E così la giovane arrivata dall'Iraq, che ha attraversato guerra, occupazione, regimi e tuttora vive in un paese segnato dalla violenza. Non c'è rassegnazione, non c'è tristezza, ma una grande forza anche nelle parole di Hazal, curda dalla Turchia, che parla della lotta delle donne per la libertà di tutta la società e porta l'esempio del Rojava. Di Asmae Siria, scrittrice siriana fuggita da una tirannia insostenibile che bombardava insieme ai russi e da una guerra che ha fatto oltre 350.000 morti dal 2011. Determinata è anche Suad, regista arrivata dalla Libia dopo 2 giorni di viaggio. Mentre parla delle violenze, degli stupri che si abbattono sulle donne migranti, dicendo che sta lavorando ad un documentario su questo, scorrono le immagini del suo documentario sui migranti. Anche lei teme di mostrare il suo viso e terrà sempre una mascherina nera. Da Spagna, Germania e Grecia è stato ripreso il tema della guerra e del bellicismo dei mezzi di comunicazione che annulla le donne, da Marga, la denuncia del militarismo estremo da Haidt in Germania e il dramma delle migrazioni da Caterina della Grecia. Gli interventi italiani si sono soffermati sulla precarizzazione del lavoro, sul degrado dell'ambiente, sul cambiamento climatico, sull'intreccio fra razzismo e sessismo, sull'avanzata delle destre e la regressione culturale e sui pesanti attacchi al diritto delle donne all'autodeterminazione, in particolare sulla salute riproduttiva. Tutte abbiamo convenuto sulla necessità urgente di costruire anche su questo versante una risposta forte ed estesa. Per concludere, il femminismo ancora una volta si è rivelato capace di uno sguardo e di una visione del mondo viva, non rassegnata, e non solo per le donne ma per tutta l'umanità. Il prossimo appuntamento sarà il 26 novembre, manifestazione nazionale a Roma nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e siamo tutte invitate, da non una di meno, il movimento per esprimere la forte opposizione alla guerra e alle guerre che si combattono sui corpi e sui territori del mondo.
E al Giardino dei Ciliegi abbiamo incontrato e intervistato Maya Issa, giovanissima rappresentante dei giovani palestinesi di Roma e del Lazio. Ecco cosa ci ha detto in questa intervista prima del suo intervento. Buongiorno Palestina, siamo qui al Giardino dei Ciliegi, dove si sta tenendo il forum, si può dire internazionale, sulle donne e sulle femministe anche in particolare. Ecco, io sono qui con Maya Issa, che rappresenta i giovani palestinesi di Roma e del Lazio. Ecco. E volevo sapere, si parla spesso dei rapporti difficili tra uomo e donna, un argomento diciamo in generale anche qui in Occidente. Ma per le donne palestinesi soprattutto sembra che la figura maschile, così viene detto diciamo da un po' dai mainstream,
che sia ancora predominante e oltre all'occupazione militare le donne devono vedersela anche un po' con l'atteggiamento un po' paternalista degli uomini. Mi puoi dire qualcosa su questo argomento?
Esatto, come ben detto la situazione delle donne palestinesi è abbastanza complicata perché sono vittime doppie, da una parte dell'occupazione militare, dall'altra parte della società patriarcale maschilista, che spesso rende le donne in un sistema chiuso che rende difficile da condannare i responsabili di coloro che commettono crimini nei loro confronti. E quindi se anche semplicemente per una donna per richiedere il passaporto deve avere magari l'autorizzazione da parte o la firma da parte del marito, o se non è sposata del genitore, del fratello più grande qualora il padre è morto, e anche per il divorzio la procedura diventa molto lunghissima. Appunto, come ho detto, le donne si sono chiuse all'interno di un sistema burocratico veramente molto complicato. Ma nonostante questo la donna palestinese si è sempre saputo riaffermare, ed è questo quello che rende molto particolare la donna, perché nonostante tutte le difficoltà che ha riscontrato nel corso prima comunque di varie occupazioni, perché sappiamo che la Palestina è sempre stato un territorio occupato, è sempre riuscita ad affermare la sua identità e la sua figura femminile. Le donne, sappiamo benissimo, le donne palestinesi hanno scavato trincee, sono state protagoniste nella prima e nella seconda intifada, hanno portato loro gli accordi di pace sul tavolo, quando poi si sono rivelati non di pace, insomma, si sono rivelati una grande illusione, una grande quindi insomma la donna palestinese è una figura fondamentale all'interno della società.
Ecco, ma soprattutto fra le giovani vorrei ricordare due nomi famosissimi, Tamimi e Jeanne Jihad, entrambe, una perché appunto ha avuto è stata anche in carcere, il fratello è stato, cioè anche lui era stato picchiato, insomma, ecco, ha avuto proprio tutta la famiglia, e l'altra una giornalista giovanissima, la quale
più giovane
si lancia...
giornalista al mondo, Jeanne Jihad. E voglio anche nominare altre figure, un'altra figura femminile, Mona Al-Kurd, che è stata insieme a suo fratello Mohammed Al-Kurd lo scorso anno i due attivisti che andavano a influenzare di più nel mondo. Quindi Ahdet Tamimi, la cugina Jeanne Jihad, Mona, e ogni donna, ragazza palestinese ha scritto la storia in Palestina, perché anche una figlia che ha suo padre martire, una figlia che porta dietro questo dolore, in qualche modo sta facendo resistenza, perché nel momento, io ricordo benissimo un video in cui una donna, una ragazza palestinese, durante la cerimonia del suo diploma è uscita con il suo massimo dei voti, e quel voto l'ha regalata al padre che pochi mesi prima era morto, quindi era martire, e lei, nonostante suo padre morto qualche mese prima, è riuscita ad apportare avanti, a concludere i suoi studi con il massimo dei voti, e teneva la bandiera in modo molto orgogliosa e cercava di non far vedere le sue lacrime. Quindi questa era la forza del mio popolo, che ogni donna, ogni ragazza, ogni figlia, ogni mamma ha una forza da veramente insegnare al mondo, ed è questo che abbiamo visto quando c'è stata l'invasione dalla Russia verso l'Ucraina, dove la foto di Ahdet Tamimi, appunto citando, è stata detta che era una ragazza ucraina che stava lottando, stava combattendo contro un soldato russo. Quella ragazza non era ucraina, quella ragazza Ahdet Tamimi, che aveva 8 anni ed era palestinese, che aveva schiaffeggiato un soldato palestinese, un soldato israeliano, ed è per questo che è stata anche arrestata. Quindi,
visto che tu hai nominato l'Ucraina, ecco appunto, che cosa ne pensi, al di là di tutto, per questo discorso del doppio valore che viene dato, tutti gli aiuti, il riconoscimento del diritto internazionale per allora, vale per l'Ucraina, ma non
tanta,
vale.
Tanta ipocrisia si è rivelata con questa guerra, perché a noi non è stato mai applicato il diritto internazionale, nonostante ci sono diverse sanzioni, ci sono diverse norme che dovrebbe rispettare Israele. Tutto ciò non è mai stato rispettato. C'è una delle norme per cui io continuerò a lottare, che è il diritto al ritorno, del 1948, che non è stata mai riconosciuta, nonostante veramente esiste, sulla carta c'è, Israele invece no. È come a me sembra che l'etichetta dell'olocausto permette a Israele di sentirsi sopra il diritto internazionale e sopra ogni legge ed ogni sanzione.
Purtroppo, e la comunità internazionale non
su
è
questo,
sorda,
ecco, non è sorda, è complice, vede, sente, ma non vuole prendere posizione, perché si è avuto il coraggio di prendere posizione in quello che è successo nei confronti della Russia, ma non si vuole prendere posizione perché si è schiavi proprio del denaro sotto questo punto di vista. Qui in Europa la comunità internazionale è proprio schiava di questo denaro e di Israele.
Ti ringrazio e allora alla prossima.
Grazie.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
nell'ambito del Social Forum, al seminario sulla guerra organizzato da Europe for Peace nella sede storica della CGIL in Borgo dei Greci a Firenze, con il coordinamento di Sergio Bassoli, sono intervenuti Giampiero Cofano per Stop the War Now, Alfio Nicotra per Un Ponte per, Carlo Cefaloni per il Movimento dei Focolari, il COSPE per il popolo Sarawi e Luisa Morgantini per la Palestina. Ascoltiamo un breve intervento, una parte di un breve, del breve intervento di Luisa.
Che va verso l'abisso, perché non è possibile pensare a una politica come quella che Israele sta facendo nei confronti dei palestinesi, ma oggi in realtà anche nei confronti della propria popolazione che è dissente da questo governo e che chiede la pace, la possibilità per i palestinesi di avere uno Stato, la fine dell'occupazione militare. Un governo come questo che viene eletto non è quello precedente, cioè quello più bello e di Lapid fosse migliore, perché in realtà in questi due anni di governo Lapid venne sono stati uccisi più palestinesi di quanti ne siano stati uccisi nell'apice parlavo della seconda intifada, appunto, che è stata vita militare nefasta anche per i palestinesi, soprattutto per i palestinesi. E quindi questi governo precedente non era migliore, non avremmo neppure dovuto incontrare. L'Unione Europea sostiene che le colonie sono illegali. Se le colonie sono illegali, allora non si può avere un rapporto con un ministro che vive nelle colonie. Questo che sarà il futuro ministro, come ben dire, vive nella colonia di Kiryat Arba. Kiryat Arba è una colonia pazzesca costruita appunto da Karen, e questo ben dire che sarà il ministro, che cosa fa? L'altro giorno c'è stato l'anniversario della morte di Cane e lui se n'è andato a commemorarlo. Rimproverato anche dal Dipartimento di Stato americano, ma ovviamente il Dipartimento di Stato americano non cesserà i rapporti. Infatti, dopo la critica, ha sostenuto che dobbiamo vedere che cosa farà Benigno oppure Netanyahu. Quindi una situazione veramente drammatica all'interno, non solo per i palestinesi, ma per gli israeliani stessi, perché mancanza di libertà è anche per quegli israeliani che dissentono, non percepiscono, quando sono i giovani israeliani che vanno con i giovani palestinesi, non soltanto i giovani, a fare la raccolta di tutti, per difendere, per sostenere i contadini che vengono attaccati brutalmente dai coloni e dai soldati insieme, vengono anche i giovani israeliani, vengono arrestati e vengono picchiati. In questa ultima campagna di raccolta dell'Udine che fa parte della resistenza popolare non violenta dei palestinesi, perché appunto i palestinesi, prima c'era qui Luca Di Nova, che è una ONG spagnola che lavora con noi insieme ai palestinesi e ai comitati popolari. I palestinesi organizzano i volontari, dove ci sono anche i giovani israeliani, internazionalisti, per permettere o cercare di essere un deterrente alla brutalità e all'aggressione dei coloni. In questa raccolta del video, Geffen, una donna israeliana di 70 anni, è stata picchiata brutalmente, però nessuno viene arrestato, nessuno dei coloni viene arrestato per gli attacchi che fanno, anzi, arrestano i palestinesi e li fanno pagare le grandi multe. Non possono tenere in galera, li fanno uscire anche, però devono sempre pagare tantissime. Quindi, devo stringere, no? Per cui la situazione è veramente difficile. Con Israele in questo modo, la comunità internazionale che non osa, per complicità, perché Israele è un alleato dell'Occidente, non osa implementare qualsiasi sanzione, qualsiasi opposizione a una politica che sta facendo il governo israeliano, totalmente fuori dalla legalità internazionale. Da parte dei palestinesi la situazione è altrettanto drammatica, perché sono 65 anni di occupazione militare, sono ormai 100 anni e più di 100 anni di spossesso della terra. Io ho visto la mappa, la pizia etnica, che effettivamente una cosa non è riuscita nel piano di Israele, che non è un piano di adesso del 48, ma un piano che viene da lontano, un piano appunto di colonizzare, prendere tutta la possibile, cacciare della quale i palestinesi. Una cosa non è riuscita ad Israele, e quella è di fare effettivamente una pulizia etnica tale che non ci fossero più palestinesi, quella che veniva chiamata la Palestina durante il mandato di Trump, perché in realtà oggi i palestinesi, spossessati dalla terra, milioni nella diaspora, però sono lì, sono su quella terra ancora. E se nel 1948 erano 1.350.000, oggi palestinesi in Palestina, in quel pezzo di Palestina che sono i territori occupati nel 67, sono più di 4 milioni, 6 milioni con i profughi. Quindi sono lì, però senza terra, perché l'operazione che hanno fatto gli anni anche con il muro non è soltanto quella di prendere più terra per Israele, prendere la terra coltivata, trasformando ogni palestinese non in un agricoltore, non qualcuno che gli alberi di ulivo li raccoglie, ma mettendo questo muro che circonda le città palestinesi, in realtà l'operazione che ha fatto è quella di espropriare i palestinesi del loro stile di vita, non più agricoltori, ma senza terra, perché la terra è al di là del muro che si è preso Israele, e i palestinesi sono lì, diventano una cosa così come negli anni passati, forza lavoro clandestina, peraltro, perché gli hanno più permessi in Israele. Quindi i palestinesi sono una situazione molto difficile. Tutti si chiedono, perché vorrei tornare al problema della resistenza popolare alla violenza, si chiedono, sono stati giornali israeliani, intellettuali, i palestinesi non hanno un Gandhi. Perché i palestinesi non hanno un Gandhi? Io dico sempre, ma dov'è il De Klerk israeliano? Forse sono gli israeliani che non hanno De Klerk, perché i palestinesi per anni hanno cercato una soluzione pacifica. Con l'accordo di Oslo, il problema della resistenza armata palestinese è scomparso, avevano dato l'accordo di Oslo. Gli accordi di Oslo che sono stati, abbiamo verificato poi, una trappola per i palestinesi, perché mentre i palestinesi hanno riconosciuto lo Stato di Israele ad Oslo, gli israeliani no, hanno semplicemente riconosciuto l'Organizzazione di Liberazione della Palestina. Quindi la disparità era già in quel momento. Veramente è stato effettivamente qualcuno che voleva la pace in cambio dei territori. In realtà, in quell'accordo firmato ad Oslo, ha firmato la resa dei palestinesi, perché sì, città autonome, ma il 61% della terra palestinese, quella della Valle Giordano, nelle colline sud di Ebrei, dove c'è una forte resistenza popolare non violenta, dove pure una pietra è stata tirata, per esempio, dai giovani che resistono, e vedo qui Chiara che è stata con l'operazione Colomba anche, e ha visto, no? Neppure una pietra in quella zona è stata tirata dai giovani contro i coloni che peraltro aggredivano, uccidevano, spararono, picchiavano, sbrancavano gli alberi, tagliavano, uccidevano le pietre. Neppure una pietra è stata tirata, e però questa resistenza popolare non violenta dei palestinesi ha portato frutti in alcuni luoghi, ha portato frutti per esempio nella zona di Beilin, dove attraverso lotte legali, anche lotte popolari, hanno avuto la restituzione di un territorio che oggi si chiama Strada della Libertà. Ma non c'è stato un successo grande, l'abbiamo abbandonato noi, anche i movimenti non violenti italiani, internazionali, non sono mai fatti carico di lezione pratica con, per esempio, la resistenza popolare non violenta. E c'è, effettivamente, è stata molto forte, soprattutto a partire dal 2005, nel pieno della seconda intifada, quando Hamas faceva non azioni di resistenza armata, ma azioni terroriste contro la popolazione civile. E lì sono cominciate proprio invece le grandi forze della resistenza popolare non violenta. Abbandonati però da tutti, abbandonati non da pochi di noi che hanno fatto, qui vedo alcuni che sono venuti anche non nell'attività, facendo resistenza popolare non violenta davanti ai soldati, no, quindi non da tutti, però per esempio il grande movimento non violento non si era rifatto carico di rapporti, di relazioni, e spero che lo faccia con questa azione. La resistenza popolare non violenta in questo momento in Palestina è in crisi, ed è in crisi perché Israele è stato capace di mettere in carcere tutti i giovani dei villaggi, è stata capace di dividere, però è in crisi anche perché non ha successo. Oggi in Palestina è cominciato, sono cominciati i giovani a fare una lotta armata. Noi come Astropace Palestina siamo per la scelta di una resistenza popolare non violenta, di appoggio a queste forze che fanno la resistenza popolare non violenta. I giovani che vengono chiamati le Lions Den non sono giovani che fanno i kamikaze, che vanno a buttare bombe, a buttarsi a morire nei mercati israeliani. No, sono giovani che rispondono al fuoco, alle incursioni militari che gli israeliani fanno ogni giorno dentro le loro case. Quindi, pur continuando a sostenere e appoggiare la resistenza popolare non violenta, le azioni che fanno oggi i ragazzi di Nablus, di Jenin, non attaccano i civili, attaccano i soldati. E questo è un loro diritto, che purtroppo li porterà alla morte, perché Israele ammazza tutti senza nessuna verità. Ci sono forze per tornare a lui, perché altrimenti mi picchia basso, per tornare a lui. C'è la possibilità che ci sia una ripresa di, non dialogo, ma di joint action, di azione congiunta tra palestinesi e israeliani? Sì, ma non è più come una volta che il dialogo discutiamo tra noi. Oggi il problema che si pone è quello di un'azione comune fatta tra palestinesi, giovani e non giovani, israeliani, per farla finita con la parte, per farla finita con l'occupazione militare. E io penso che noi dobbiamo continuare ad essere e a continuare a lavorare sia con palestinesi che con israeliani, non però per questa questione. E credo che ci siano degli errori anche da parte di palestinesi e di israeliani, finisco, da parte di israeliani, quando parlano di normalizzazione e sostengono che non si può parlare con un israeliano se non accetta interamente la 194, no? Se non accetta interamente che lo Stato di Israele è uno Stato di aparte, come lo è. Però l'importante, a mio parere, è riuscire a mettere ancora insieme quelle forze che dicono no all'occupazione militare israeliane che uccide tutti e tutti, sì, da una pace. Quindi questo è possibile e su questo noi dobbiamo continuare a lavorare.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione avete ascoltato Enzo Abitabile e Amal Murkus in Canta Palestina. A seguire Marcel Khalifa in Ummi, madre mia, sulle parole di una poesia di Mahmoud Darwish. A seguire Mira Wad in Pensa agli altri, sempre su una poesia di Mahmoud Darwish. E in seguito avete ascoltato Le Grain et les Mourets dal film Couscous e Dammi Palestine, My Blood is Palestinian, il mio sangue è palestinese. Prima di lasciarci vi ricordiamo che la campagna ICE continua, siamo diciamo agli ultimi mesi della campagna che finirà nel febbraio del 2023 e vi invitiamo di nuovo a votare e a far votare inviando questo appello. Sostengo la campagna europea per fermare il commercio con gli insediamenti illegali. È vergognoso che nel 2022 esista ancora la colonizzazione. Da più di mezzo secolo Israele occupa e colonizza i territori palestinesi. Malgrado ciò, l'Unione Europea continua il commercio con le colonie. Abbiamo il potere di portare un cambiamento firmando l'iniziativa popolare dei cittadini europei su Stop Trade with Settlements con 1 milione di firme. Con 1 milione di firme l'Unione Europea sarà costretta a dare una risposta a quanto richiesto. Firmare è facilissimo. Clicca sul link www.stopsettlement.org. Io firmo, firma anche tu. E con questo appello, che spero condividiate e possiate condividere con le vostre conoscenze, i vostri amici, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 7 dicembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو 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 راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار صفقة تشاو